Zanzara. Con Alessio Maurizi.
18:33, buonasera, ben ritrovati gentili ascoltatori, 800 24 0024 il numero verde per poter intervenire in diretta come ogni sera, 349 238 6666, la zanzara at radio24.it se volete scriverci una email. E allora anche questa sera cominciamo con gli spunti per questa giornata, titoli dei telegiornali, cominciamo dal TG2.
Di Avvenire, Dino Boffo si è dimesso dopo la dura polemica con il giornale. La CEI dice ha subito un inqualificabile attacco mediatico, numerose le reazioni politiche. Nuova influenza, sconfitto il virus del paziente di Monza che resta grave per altre patologie. Un altro caso a Napoli, in Cina ha approvato il vaccino monodose. La protesta dei precari della scuola, il ministro Gelmini annuncia che potranno chiedere l'indennità e accedere a supplenze brevi. Sono circa 15.000 i precari senza contratto. Due ladri ripresi da una telecamera mentre svaligiano un'abitazione nel Bresciano. Il padrone di casa pubblica le immagini su YouTube e lancia un appello agli internauti. Aiutateci a prenderli.
E ora studio aperto.
Lascio Avvenire, clamorosa svolta nella vicenda Boffo Giornale. Il direttore del quotidiano dei Vescovi si dimette. Feltri, non volevo arrivare a questo. Ecco il testo della lettera d'addio. Massacrati di botte per un lettore MP3 da pochi soldi. È successo a due fidanzatini di Napoli ad aggredirli un branco di minorenni senza scrupoli. Dona un rene al figlio ma perde il lavoro. Da Pisa la storia di un papà coraggio. In caso di trapianto non è previsto nessun permesso per legge, così è stato costretto a licenziarsi. Sono stata rapita dagli alieni, parola della nuova First Lady del Giappone, che assicura mi hanno portata su Venere e se non bastasse rivela nella mia vita precedente ho conosciuto Tom Cruise, era giapponese. Altro che Mozart, uno studio dell'Università del Wisconsin rivela le preferenze delle scimmie. Niente sinfonie classiche, amano la musica metal, pare che per loro sia rilassante.
E avete sentito anche dai titoli studio aperto la lettera di dimissioni con cui il direttore dell'Avvenire Dino Boffo appunto ha comunicato che da oggi non è più in quel ruolo, in quell'incarico. Colpito e affondato Dino Boffo, colpito dalla campagna del giornale di Vittorio Feltri, affondato per avere lasciato aperto il fianco a delle critiche per una vicenda che lui stesso dirà in questa lettera avrei forse dovuto non sottovalutare, una vicenda che risale al 2001, la condanna nel 2004. C'è da registrare naturalmente anche l'indignazione, soprattutto nel mondo cattolico. Si parla di una giornata nera per il giornalismo, ma leggiamo qualche passaggio della lettera con cui Boffo è doveroso, ce ne siamo occupati molto in queste serate. Quindi dice: l'attacco smisurato, capzioso e ritualmente feroce che è stato sferrato contro di me dal quotidiano Il Giornale, guidato da Feltri e Sallusti, è subito spalleggiato dal Libero e dal Tempo, non ha alcuna plausibile ragionevole civile motivazione, dice Boffo. Un opaco blocco di potere laicista si è mosso contro chi il potere, come loro lo intendono, non ce l'ha oggi e non ce l'avrà domani. Poi dice: sono contento comunque, come ha detto il ministro dell'Interno Maroni, che sullo sfondo sessuale dello scandalo si sia smontata la montatura. In realtà forse non è del tutto così, visto che riferimenti alle relazioni sessuali tra la donna e il fidanzato nel decreto penale pubblicato dal Tribunale di Terni ci sono. E poi dice quello che dicevamo prima Boffo, cioè che cosa c'entro io, si domanda, in questo scontro di potere fra gruppi editoriali, posizioni di potere, dice, cristallizzate in ambiti di potere più grandi di me, solo perché sono in corso io, giornalista e direttore, in un episodio di sostanziale mancata vigilanza, ricondotto poi a semplice contravvenzione. Se uno sbaglio ho fatto è stato non quello che si pretende con ogni mezzo di farmi ammettere, ma il non aver dato il giusto peso ad un reato bagatellare, travestito oggi con prodigioso trasformismo e emblema della più disinvolta immoralità. Ma io mi domando che cosa avrebbe voluto dire dare il giusto peso a questo episodio, forse dimettersi prima, non lo so. Del resto non capisco perché chi oggi parla di attentato alla democrazia o di giornata nera per il giornalismo italiano non si pone neanche per un attimo la domanda se la questione sollevata dal giornale di Feltri sia fondata o meno. E lo stesso Boffo forse avrebbe potuto, come abbiamo già detto altre volte, intervenire lui stesso per dire che cosa è accaduto. D'altra parte c'è da segnalare che i tempi e i modi, l'abbiamo detto anche ieri col direttore del giornale Vittorio Feltri, nostro ospite, di questo scoop di Feltri sono più da attacco politico, questo sì, che non da campagna giornalistica. Così in particolare la pensano in molti, oggi abbiamo detto, cominciamo a sentire qualche voce. Una clava mediatica, denuncia Pancio Pardi dell'Italia dei Valori.
Il giornale appartiene al fratello, ma in realtà tutti sanno che lì comanda lui, tant'è vero che riceve lui il direttore di giornale. E lui ha in mano una clava mediatica che gli permette anche di fare a meno dell'olio di ricino. La clava mediatica è essenzialmente la televisione, diciamo, gli altri sono mezzi di accompagnamento.
E a proposito di mezzi di accompagnamento, dice Pardi, questa campagna che incrocia Repubblica con le domande a Berlusconi e l'inchiesta di Feltri, lo scandalo sollevato dal giornale di Feltri nei confronti di Boffo, Avvenire che aveva criticato il Premier, parliamo dei giornali, ma qua quello che conta è la TV.
Il dibattito si è spostato insensibilmente sulla questione della stampa, diciamo, cartacea, ma il problema del comando politico reale nella società è la televisione. Tutti sappiamo che dal 30 al 50%, c'è chi addirittura dice l'80% dei cittadini arriva al voto informato solo dalla televisione, ma fosse pure il 30, ma fosse pure il 10%, siccome si vince o si perde per percentuali minori, il problema è la televisione. Se Andreotti avesse nominato lui ai suoi tempi i direttori dei TG, restava sempre il fatto che Andreotti non era il proprietario di tre reti televisive.
Questo non è vero.
Abbiamo una concentrazione, il fattore B come Bocassa, cioè lui ha le sue televisioni personali, ne fa quello che vuole e poi dal potere politico comanda tutte le altre.
Il fattore B come Bocassa, sempre piuttosto pesanti anche le dichiarazioni di esponenti dell'Italia dei Valori. Bocassa, il dittatore congolese, dittatore africano del Congo, credo. Niente affatto convinto da tutto questo il direttore del giornale Vittorio Feltri, oggi in un suo intervento dice: se Boffo si è dimesso non è colpa mia. Beh, insomma, qui è difficile da andargli dietro, però insomma dice comunque c'è un problema interno alla Chiesa.
Le dimissioni di Boffo rientrano negli affari interni alla Chiesa, per cui io non ho nulla da dire. Posso semplicemente osservare che se Boffo si è dimesso avrà avuto le sue buone ragioni, non credo che si tratti di un capriccio, di un attimo di cedimento così alla rabbia, e questo dovrebbe far riflettere tutti quanti.
E ora Boffo può sempre spiegarsi, può sempre dire la sua verità, dice Feltri.
Mi auguro che a questo punto Boffo faccia quella chiarezza che purtroppo il GIP di Terni non ha consentito di fare, perché ha tenuto segreti dei documenti che potevano essere esibiti, perché questo che ha subito Boffo è l'unico processo italiano del quale non si conoscono i contenuti precisi.
Tra l'altro in questa dichiarazione, e me ne accorgo ora sentendola, di Feltri c'è una sorta di ammissione, dice, ammette che il tribunale di Terni ha tenuto tutto secretato, e allora ammette anche implicitamente quanto ai modi, ripeto, ieri sera gli abbiamo chiesto direttamente i modi del suo scoop, una nota informativa che nota informativa non era pubblicata per tale, in realtà era una velina, quella che poi ha dato i contenuti alla notizia diffusa da Vittorio Feltri. Nel campo, diciamo, opposto è tornato Massimo D'Alema, l'esponente del Partito Democratico, ieri alla festa a Genova, è quello che credo con maggiore nettezza ha messo una barriera rispetto a quella che è l'azione, il ritorno sulla scena del Premier Berlusconi dal punto di vista mediatico ma anche dei contenuti. Berlusconi non può querelare nessuno, dice D'Alema, sentiamo.
Il Presidente del Consiglio non può denunciare i giornali perché rappresenta un tale potere che portare i giornali in tribunale da parte del Presidente del Consiglio è un atto di intimidazione. Non è un cittadino che si difende, ma è un potere che intimidisce, che è un'altra cosa.
un potere che intimidisce. Riferimento è al potere politico che si somma al potere economico e mediatico nel caso di Berlusconi, ma D'Alema si ferma anche al solo potere politico e fa l'esempio di quando lui divenne presidente del Consiglio e dice: io avevo delle querele, delle cause aperte come leader del Partito Democratico della Sinistra, e però appena misi piede dentro Palazzo Chigi rinunciai a queste querele.
Avevo tre vicende giudiziarie aperte con tre giornali italiani. Quando diventai presidente del Consiglio, rinunciai a tutte e tre, perché dissi: il presidente del Consiglio non può denunciare i giornali, perché rappresenta un tale potere che portare i giornali in tribunale da parte del presidente del Consiglio è un atto di intimidazione. Le questioni legate alla vita personale di Berlusconi non sono gossip, ma il fatto che il capo del governo di un grande paese democratico sia connesso, sia pure come utilizzatore finale, diciamo, a giri di prostituzione organizzata, è qualcosa che ha a che vedere con la credibilità del nostro paese nel mondo.
Rinunciare alle querele da Presidente del Consiglio, una questione di stile o di sostanza? Ve lo chiediamo, 800 24 00 24, dite la vostra. Certo che Ignazio La Russa, del Popolo della Libertà, un personaggio che spesso ha delle idee interessanti, ha tenuto tenacemente posizione sulla vicenda delle frecce tricolori, per esempio, però stavolta io non capisco cosa vuol dire quando dice che il Premier che querela i giornali non solo lo può fare, questo figuriamoci se non lo può dire, ma diventa un'esaltazione della democrazia.
Quando un Presidente del Consiglio si vede diffamato, che cosa può fare? Chiedere alla magistratura di accertare. Io credo che sia l'esaltazione della democrazia, altro che intimidazione, quello che ha fatto Berlusconi.
Esaltazione della democrazia. Un altro esponente del PDL, completamente diverso in questo momento, completamente forse non so, isolato, dice cose diverse da quelle che dicono altri esponenti. Gianfranco Fini, l'abbiamo sottolineato più volte, questa volta ieri alla festa del PDL a Mirabello ha sentite un bel intervento, una filippica se vogliamo sull'immigrazione, sugli immigrati in Italia, il diritto alla cittadinanza e su come invece sono lontani gli emigrati italiani all'estero, parole che poi commenteremo.
La nazionale juniores, nazionale italiana juniores di cricket ha vinto i campionati europei. Nazionale italiana juniores di cricket ha vinto i campionati europei. Maglia azzurra, tricolore, Fratelli d'Italia. Ovviamente chi sono? Sono per 9 decimi figli di indiani, pakistani, uomini del Bangladesh, sono nati qui, vanno nelle nostre scuole, probabilmente sono in classe con qualcuno dei vostri figli o dei vostri nipoti. Contemporaneamente, Sud America, sono giacenti presso le nostre ambasciate di Brasilia e Buenos Aires 800.000 domande di nipoti o pronipoti di emigrati italiani, per cui si chiamano bianchi, rossi, tutti cognomi italiani, che chiedono di riacquisire la cittadinanza italiana, vogliono il passaporto italiano. Si dà il caso che quelle 800.000, 700.000 domande, perché sono inevase? Perché non parlano una parola della nostra lingua, perché se gli chiedete se è più a nord Trieste o Palermo non lo sanno, perché se gli chiedete chi è Ciampi probabilmente pensano che sia un terzino di una squadra del nostro campionato.
Questo Fini su questa vicenda, interessante, cose condivisibili almeno a mio parere, ma insomma che sembrano abbastanza distanti da quelle che possono essere le posizioni per esempio della Lega sui temi dell'immigrazione o anche di altri esponenti del PDL. 800 24 00 24, ci sono già alcuni ascoltatori in linea, un po' di pazienza, salutiamo il primo ospite di questa sera, Giampaolo Panza.
Buonasera.
Editorialista del Riformista, scrittore citato nell'ultimo passaggio della lettera con cui Boffo ha dato oggi le sue dimissioni, citato proprio al Cardinal Bagnasco, dice così Boffo. Panza nel 3 agosto scorso, in occasione dell'arrivo di Feltri al giornale, aveva predetto che dalla carta stampata colerà il sangue e anche qualcosa di più immondo. Un Panza che prevede. Al di là di questo, le chiedo, Panza, a questo punto chi ha vinto, chi ha perso in questa vicenda che, stando a lei, era anche in qualche modo prevedibile l'esito di questa situazione?
Ma io non la metterei nei termini di chi ha vinto o chi ha perso. Certamente, se vogliamo indicare un perdente, questo è Dino Boffo. Ma io adesso non ho ancora letto questa lettera di dimissione in cui mi cita, lo ringrazio per avermi citato, ma dovrebbe citare anche la telefonata che mi ha fatto domenica sera, parlo di questa domenica. Io stavo guardando la partita della Juventus contro la Roma e stavo godendo.
Quindi tardo pomeriggio?
No, tardo pomeriggio. La partita della Juventus non è venuta nel tardo pomeriggio.
Alle 18?
È venuta la sera.
La ricordo male io, perfetto.
Vabbè, insomma.
Sì,
allora,
sì, non importa.
Allora, Boffo mi chiama. Io con lui avevo parlato solo due volte per ringraziarlo per come aveva recensito un paio di miei libri. E mi dice: ho letto il tuo bestiario, pubblicato quella domenica, questa domenica poi, che era intitolato Il moralista aveva un difetto, e dice: sono d'accordo dalla prima all'ultima riga, però ti dico che io non sono uno di quei big che tu descrivi, che vogliono sottrarsi al giudizio dell'opinione pubblica. Allora io gli ho detto: beh, ma se è così dovresti raccontare com'è andata.
Certo.
Io ho letto, gli ho detto, sul Corriere di oggi, veniva pubblicata come la sua linea di difesa, questa vicenda, che a me risulta un po' strana, dell'assistente di Boffo drogato che si era impadronito del suo cellulare, lui che faceva queste telefonate di molestie, eccetera, eccetera. Una versione che contrastava naturalmente in toto, in modo completo, con questa sentenza, perché poi si tratta di una sentenza, patteggiata, in cui Boffo aveva pagato 500 e passa euro per evitare il processo. E gli ho detto: ma tu dovresti, se dici che questa non è la verità, dovresti raccontare la tua verità. E lui mi ha risposto in un modo che mi ha lasciato stupefatto: io lo racconterò, ma a tempo debito. Io gli ho replicato: non hai mica più molto tempo, perché ogni ora che passa la tua immagine viene
fatta
a pezzi. Quindi Boffo adesso si è dimesso, ha lasciato l'Avvenire, nello sconcerto della sua redazione. Mi hanno anche chiamato all'Avvenire perché adesso un'intervista e mi sono rifiutato. Però Feltri, certo, ha fatto la sua campagna. Io tra l'altro sono dell'idea che le campagne anche dure fanno bene non solo ai giornali che le conducono, ma fanno bene in generale al giornalismo italiano, che in certe situazioni è stato troppo pavido nei confronti dei potenti.
Ecco, però si è detto, Panza, mi scusi, sul metodo della campagna di Feltri, perché sulla sostanza credo che anche chi come Boffo si difende in realtà non entra molto nel merito, e tutta la stampa cattolica che oggi è riunita attorno a lui non entra nel merito, e quindi credo che nel merito abbia centrato.
Ecco, mi domando perché non entrino nel merito. Ma qui c'è un problema. Le cose che Feltri ha pubblicato sul giornale sono vere o false? Ho visto anche l'Avvenire, il giornale che leggo tutte le mattine, che indica le 7 falsità del giornale. Ma la versione di Boffo su questa storia non la conosciamo. Allora, questo non è un signore qualunque. Questo è, o meglio, era il direttore del quotidiano della CEI, dirigeva la radio della CEI, dirigeva Sat 2000, che è la televisione della CEI, potentissima, mi dicono che la vedono in tutto il mondo, io non la vedo, ma al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione sono stato intervistato anch'io da Sat 2000, era un signore molto influente ai tempi di Ruini, dicono che fosse molto influente ai tempi di Bagnasco, ha sulla sua testa una spada, falsa o vera, giusta o sbagliata che sia, di
certo
carta,
non, può essere,
di acciaio,
non si può essere buoni per tutte le stagioni, insomma sono 15 anni, dico che sicuramente Boffo non può stare in sella per tutte le stagioni,
ma io non voglio dare giudizi di questo genere,
no.
voglio soltanto sostenere in una sede importante come Radio 24 che qui c'è un buco in questa tutta vicenda, e il buco riguarda la persona e si dice vittima di un complotto.
È l'autodifesa, l'abbiamo detto anche noi nei giorni scorsi, perché in effetti avrebbe potuto, credo, tranquillamente Dino Boffo dire più chiaramente, invece che affidarsi ad altri giornalisti che hanno scritto per lui, e ripeto, entrare di più nel merito di questa vicenda. Però sul metodo Feltri, molti anche altri giornalisti, e non solo, dicono che l'attacco, i tempi, anche i modi, questa nota informativa che non si sa da dove viene, e i tempi, quando c'è lo scontro in atto tra la Chiesa e il governo, sono da, non da giornalista, ma da attacco politico. Lei che ne pensa?
Ma no, ma guarda, io allora, senti, io non ho nessun rapporto professionale con Feltri, non l'ho mai avuto, non credo che l'avrò, appartengo tra l'altro, il mio editore era anche, ed è anche l'editore di Libero, lui se n'è andato all'improvviso, quindi io con Feltri dal punto di vista personale non ho affari in corso, però Feltri fa il direttore di un giornale, ma se noi dobbiamo mettere dei limiti che non siano quelli del codice penale e del codice civile al lavoro di un giornale, ma allora siamo noi stessi giornalisti che uccidiamo la libertà di stampa. Allora Feltri può non piacersi, può essere il manigoldo della stampa quotidiana italiana, può essere il diavolo in terra, può essere quello che gli hanno gridato addosso tutti i vescovi d'Italia, che ha del giorno in cui verrà fuori la verità su Boffo, se è quella che ha intravisto Feltri, in teoria dovrebbero dimettersi anche questi vescovi, e a questo punto, ma perché dobbiamo, ma chi siamo per decidere che cosa deve pubblicare un giornale? Ma che allora dovremmo condannare tutta la campagna che Repubblica ha fatto contro Berlusconi, dovremmo condannare le campagne che altri giornali fanno contro altri politici. Ma se noi decidiamo che un quotidiano non può andare a rovistare negli armadi di un personaggio pubblico, abbiamo chiuso. Ma come diceva quel tale, le idee camminano sulle gambe degli uomini, degli esseri umani. Quindi mi fa... Confesso che tutta questa sommossa dei politici per dire quello che devono fare o non fare. L'ultimo che mi fa ridere è Fini. Ma come Fini? Sei il presidente della Camera e sostieni che non bisogna fare il killeraggio. Ma stai zitto, occupati dei fatti tuoi. Se io avessi dovuto obbedire ai diktat di Fini, non dichiarati, ma quelli dichiarati di tutte le sinistre italiane, io non avrei mai scritto nemmeno una riga dei miei libri revisionisti sulla guerra civile.
Senta,
io
Panza,
non so come reagiranno i vostri ascoltatori alle cose che sto dicendo, ma io sono un difensore assoluto della libertà di tutti i giornali di scrivere quello che ritengono giusto di scrivere, se hanno delle buone carte in mano, e poi devono rendere conto a chi si ritira diffamato.
Sì, tra l'altro devo dire che
penali. Ma io che da questo... un'infinità di querele durante la mia vita.
Ma questo è normale, credo che da questo punto di vista anche la differenza della l'attacco, diciamo così, che è arrivato, non so, al direttore di Repubblica Ezio Mauro, non credo che sia paragonabile, sono due casi simili, però gli esiti sono completamente diversi perché le notizie hanno fondamenti, credo, diversi, ma non vorrei entrare su questo. Un'altra cosa invece le vorrei chiedere, Panza. A questo punto la Chiesa, lei pensa, reagirà coerentemente con questa levata di scudi intorno alla persona di Boffo, oppure tutto si sopirà?
Ma non lo so, guardi, se io sono un giornalista settantenne, per di più in pensione, che scrive sul certo, sui giornali e sui libri, mi impancassi a immaginare quello che decide la Chiesa, che è una specie di Everest, e dovrei scalarlo con le scarpe da tennis, ma mi guardo bene dall'immaginare quello che deciderà, vediamo che metterà al posto di Boffo e soprattutto vediamo come reagiranno tutti i vescovi che si sono scatenati contro un giornale, e non mi interessa se sia della famiglia Berlusconi, della famiglia di De Benedetti, della famiglia Angelucci, della famiglia tal dei tali, lì ci sono i direttori, i giornalisti che sono sul front line, come si dice, sono al cospetto dell'opinione pubblica. Quello che farà la Chiesa non lo so, quello che mi domando è come si troveranno molti vescovi nell'ipotesi, può darsi che io mi sbagli, che quando sarà venuto il momento per ripetere quello che mi ha detto Boffo, lui dirà la verità su quello che è accaduto.
E questo è un passaggio importante e atteso, non so quanto tempo ci vorrà, staremo a vedere. Grazie.
Però, grazie a voi, grazie. Un abbraccio a tutti e soprattutto che vi ascolta.
Buona serata Giampaolo Panza, ancora un po' di pazienza prima di iniziare con i vostri interventi, titoli del TG3.
Dino Boffo si dimette dalla direzione di Avvenire, la CEI contro di lui un attacco indegno, l'opposizione c'è una regia di intimidazione. Barroso replica Berlusconi, la commissione non può tacere, piena fiducia nei portavoce, Frattini insiste, parlino solo i politici. Napolitano ricorda il generale della Chiesa, la mafia è pericolosa anche quando è meno appariscente, serve una vigilanza continua. La conferenza mondiale di Ginevra sul clima, monito del segretario generale ONU Ban Ki-moon, andiamo verso l'abisso, cambiamenti subito. Scuola, dopo le inchieste dei precari, il ministro promette supplenze brevi e disoccupazione anticipata, università iniziati i test d'ingresso. L'OCSE, la recessione rallenta, la ripresa arriverà in anticipo ma sarà lento e non porterà al lavoro, PIL italiano a meno 5,2%. Sarà Giancarlo Fisichella a guidare le Ferrari dell'infortunato Massa a partire dal prossimo Gran Premio di Monza, il pilota corona un sogno. Al Festival di Venezia sbarcano gli americani con una commedia feroce sulla borghesia e l'apocalittico, The Road con Mortensen e Theron.
Hai sentito nei titoli del TG3, si parla di scuola, il governo va verso una risoluzione della questione dei precari, di cui abbiamo parlato ieri sera, stasera parleremo ancora di scuola. Per quanto riguarda invece la situazione dei presidi che viaggiano da sud a nord oppure hanno smesso di viaggiare, e anche tra poco per una questione, un allarme che riguarda l'edilizia scolastica sollevato dal Codacons. Titoli di Sky TG24.
Caso Avvenire, Boffo si dimette, violentata la mia vita e la mia famiglia, dice.
La CEI, inqualificabile attacco mediatico, Feltri sono affari interni alla Chiesa.
Influenza A, grave il paziente di Napoli, al Cotugno confermato un altro caso.
Immigrazione, Barroso replica Berlusconi, molto fiero dei miei portavoce.
La BCE lascia i tassi invariati, l'OCSE in Italia la recessione rallenta.
Scuola, la Gelmini, strumentalizzazioni sul precariato, ma la protesta continua.
Russia, la Corte Suprema riapre l'inchiesta sulla morte della Politkovskaya.
Un italiano per la Ferrari da Monza sulla rossa, correrà Giancarlo Fisichella.
(800) 24 00 24. Come dicevamo, l'allarme del Codacons, Italia, la scuola del ministro Gelmini mettono a repentaglio la sicurezza degli allievi, la loro capacità di apprendere. Dice il Codacons che ha fatto un esposto in 104 procure italiane e anche ha sollevato la questione a 104 direttori scolastici. Il fatto è che, secondo il Codacons, i provvedimenti presi dal ministro faranno diminuire così tanto il numero degli insegnanti da rendere necessaria la costituzione di classi con più di 25 allievi. Ma questo è un grave, secondo il Codacons, una grave violazione delle norme sulla sicurezza. Sentiamo Rienzi, che è il presidente del Codacons.
La legge prevede che in ogni classe, in ogni aula, ci possono essere massimo 26 alunni e sono regole inderogabili, perché sono poste non solo per la sicurezza dei ragazzi e degli insegnanti, ma anche perché aumentando questo numero l'insegnamento diventa nullo. Come si può dare insegnamento a 40 ragazzi contemporaneamente? Quindi non farlo attraverso i tagli, portare le classi a 35-40 alunni è un reato, secondo noi. Se guardiamo la storia delle nostre scuole in Italia, che sono già fatiscenti, vediamo che anche semplicemente un'emergenza, un'uscita improvvisa, c'è un minimo di metri quadri di spazio per ogni alunno obbligatorio per legge.
Ma la notizia del giorno è senz'altro quella delle dimissioni, come avete sentito in cima anche a tutti i telegiornali, del direttore dell'Avvenire Dino Boffo, che in una lettera a Bagnasco le rende irrevocabili e parla di un oscuro, opaco blocco di potere laicista che si è mosso contro di lui, che il potere, come ha scritto, non ce l'ha oggi e non ce l'avrà domani, violenze su di me e sulla mia famiglia. E poi fa riferimento alla questione su cui è stato sollevato lo scandalo dal giornale di Feltri e dice: se uno sbaglio ho fatto è stato non quello che si pretende con ogni mezzo di farmi ammettere, cioè credo l'omosessualità, ma il non aver dato il giusto peso ad un reato bagatellare, scrive Boffo, travestito oggi con prodigioso trasformismo a emblema della più disinvolta immoralità. Che cosa avrebbe fatto Boffo se non avesse commesso questo errore di trascurare questa vicenda, di non aprire il fianco dunque alle critiche nel suo ruolo comunque pubblico di direttore di un giornale? Avrebbe forse, diciamo noi, dovuto dimettersi prima? Non lo so. A abbiamo commentato poco fa con Giampaolo Panza, un altro delle persone che ha invitato Boffo a difendersi, a intervenire, a dire quello che pensa, a raccontare la sua verità con una conferenza stampa, e Boffo gli avrebbe detto in una telefonata a Panza: lo dirò a tempo debito. Fatto sta che la stampa cattolica e la Chiesa si schiera con Boffo e denuncia una giornata nera per il giornalismo e anche in questo caso un attacco alla democrazia. Così la pensa per esempio anche Pancio Pardi dell'Italia dei Valori, che dice: questa è una clava mediatica usata da Feltri.
Il giornale appartiene al fratello, ma in realtà tutti sanno che lì comanda lui, tant'è vero che riceve lui il direttore di giornale. E lui ha in mano una clava mediatica che gli permette anche di fare a meno dell'olio di ricino. La clava mediatica è essenzialmente la televisione, diciamo, gli altri sono mezzi di accompagnamento.
Niente affatto, replica sempre oggi il direttore del giornale Vittorio Feltri, che dice: queste dimissioni sono pur sempre un affare tra Boffo e Bagnasco, una questione interna alla Chiesa.
Le dimissioni di Boffo rientrano negli affari interni alla Chiesa, e per cui io non ho nulla da dire. Posso semplicemente osservare che se Boffo si è dimesso avrà avuto le sue buone ragioni, non credo che si tratti di un capriccio, di un attimo di cedimento così alla rabbia, e questo dovrebbe far riflettere tutti quanti.
Nel frattempo è tornato a farsi sentire Massimo D'Alema, l'esponente del Partito Democratico, che forse con più nettezza in questi giorni ha opposto parole alle parole del Premier, alle querele e alle posizioni del centrodestra. Berlusconi non può denunciare nessuno come Presidente del Consiglio, dice D'Alema.
Il Presidente del Consiglio non può denunciare i giornali, perché rappresenta un tale potere che portare i giornali in tribunale da parte del Presidente del Consiglio è un atto di intimidazione. Non è un cittadino che si difende, ma è un potere che intimidisce, che è un'altra cosa.
E salutiamo Francesco Scidone, l'assessore di Genova con delega ai rapporti con la Polizia Municipale. Buonasera.
Sì, buonasera.
Saltiamo totalmente ad un altro argomento. Iniziamo a introdurlo, parliamo di possibili nuovi compiti per i vigili urbani della città di Genova, e lo facciamo con un passaggio comico di Joelle Dix.
Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. Ci stanno massacrando a noi automobilisti, coi limiti di velocità. Si appostano dappertutto, si accucciano dietro gli angoli, si infrattano nelle boscaglie, come guardoni, come maniaci sessuali. E infatti tu sei costretto a guidare in uno stato di ansia continua, neanche guardi più la strada, sei distratto a perlustrare con lo sguardo sulla destra dove si sono cacciati, maledetti, appena vedi uno con un impermeabile sospetto pensi, quello appena lo passo, mi esibisce l'autovelox in piena attività. E poi vai a casa e ti trovi una multa assurda per eccesso di velocità. Ma quale velocità? Io c'ho mica il Ferrari. Ma quale eccesso? Io non bevo neanche il Crodini. Io il sabato sera, che avete l'ossessione delle stragi, sto a casa a giocare a Risico.
Assessore Scidone, non ci quereli per Joelle Dix che dà dei guardoni e dei maniaci sessuali ai vigili, lei ha la delega sui vigili. Il punto è questo, voi avete, leggiamo dai giornali di oggi, vigili premiati se fanno più controlli e tra parentesi e danno più multe. Questo è il titolo del giornale, ci spieghi qual è il progetto che rischia di fare imbestialire Joelle Dix?
Ma in realtà, a parte gli scherzi, è una tempesta in un bicchiere d'acqua. Noi siamo partiti con due obiettivi fondamentali per noi. Il primo, il più serio, è quello di diminuire l'incidentalità stradale e i morti e feriti sulle strade di Genova. Il secondo è quello di rendere la circolazione più fluida, soprattutto in favore del mezzo pubblico. Lo abbiamo fatto attraverso l'educazione stradale, lo abbiamo fatto attraverso la prevenzione. Proprio per questo abbiamo dato degli obiettivi ai reparti del Corpo di Polizia Municipale.
E qui veniamo alle novità, gli obiettivi.
Esatto. Noi abbiamo individuato alcuni articoli del codice della strada sono gli articoli le cui infrazioni possono provocare, diciamo così, danno all'incolumità delle persone.
Ci faccia qualche esempio, tipo viaggiare col telefonino, a letto.
Viaggiare col telefonino, viaggiare senza cinture, viaggiare senza casco, alcuni divieti di sosta molto particolari, sosta affiancata, sosta sul marciapiedi, sosta in curva, sosta sugli stalli dei disabili.
Questi diventano, come dire, osservati speciali da parte delle vostre vigili.
Esatto, diventano osservati speciali e noi abbiamo dato ad ogni reparto dei vigili urbani un minimo di servizi che durante l'anno devono fare dedicati a questi articoli del codice della strada.
Cosa vuol dire un minimo di servizi? Mi spieghi, perché la domanda che sotterraneamente molti si fanno: bella iniziativa, va bene premiare la produttività, soprattutto i vigili che vanno in strada, si sa, c'è la polemica sui vigili che invece stanno chiusi negli uffici, però non è che anche qua sotto sotto poi si mira a far multe, semplicemente?
No. Dunque, mi spiego meglio, ad esempio il reparto X sa che durante l'anno, tra tutti i servizi che faranno i vigili appartenenti a quel reparto, dovrà fare almeno 80 servizi dedicati alla guida senza cinture, per cui ci sarà una pattuglia che per 80 volte nell'anno eseguirà controlli dedicati a questo tipo di infrazione.
Cioè, quindi mi ripeta, perché io sono particolarmente duro, servizi intende controlli mirati in quella direzione, con dei verbali, che cosa devono fare?
Sono normali pattuglie che però dedicano la loro particolare attenzione a questo tipo di infrazione.
Sì.
Quindi saranno fermi sulla strada a piedi o gireranno con la moto o con l'auto di servizio e andranno a colpire soprattutto, fermo restando che devono continuare a fare tutto il resto del loro lavoro, andranno a colpire soprattutto questo tipo di infrazione.
Senta,
che può essere, come dicevamo prima, la guida senza cintura piuttosto che le altre. Che abbiamo detto.
Voglio spezzare una lancia a favore dei vigili, perché leggo per esempio che il Comune di Milano dà un bonus di 50 euro solamente ai vigili che decidono di affrontare la strada anziché stare in ufficio. A me sembra un po' pochino, sinceramente, perché è un lavoraccio quello di stare in mezzo alla strada.
Guarda,
i vostri bonus saranno più corposi?
Le dicevo, noi abbiamo dato obiettivi completamente molto diversi, diversificati, perché non c'è solo questo. Noi abbiamo dato per esempio obiettivi da raggiungere sulla rimozione dei veicoli abbandonati, obiettivi da raggiungere sulla sicurezza urbana e sulla polizia di prossimità. Obiettivi da raggiungere sulla velocizzazione delle procedure in relazione a quelli che sono i servizi al pubblico e anche sulla soddisfazione del pubblico stesso.
I soldi poi li reinvestirete, i soldi delle multe che comunque ci saranno, forse un po' più di multe, io penso in questioni relative al traffico, a mezzi pubblici.
Certamente più controlli portano purtroppo inevitabilmente a più sanzioni. C'è da dire però che a noi non interessa tanto questo, ma il fatto che da 2 anni la mortalità in incidenti stradali a Genova sta diminuendo.
E questo è un fatto positivo. Grazie, Assessore. Cominciamo allora con i vostri interventi. Andiamo a Fabio, che ci chiama dalla provincia di Forlì. Buonasera.
Pronto?
Sì, prego, in diretta.
Buonasera a lei, agli ascoltatori. Senti, io voglio intervenire sulle dichiarazioni di D'Alema, che ha dichiarato che un Presidente del Consiglio non deve per tempo denunciare nessuno perché è Presidente del Consiglio. Io, se non ricordo male, quando D'Alema era capo del governo, querelò Forattini per una vignetta innocua sulla Farmi Trocking, dove un Forattini praticamente nella vignetta faceva vedere D'Alema che nottetempo sbianchettava la lista di Trocking prima di dare l'impasto pubblicità al Parlamento. Gli chiese 3 miliardi quella volta, se non sbaglio. La seconda cosa che vorrei dire, e quindi D'Alema non ha assolutamente titolo per fare la predica a nessuno, anche perché poi un'eventuale causa fatta da Berlusconi contro i giornali andrà in giudicato tra quando. Sì,
adesso le facciamo sentire un passaggio in cui D'Alema dice una cosa diversa, prego.
No, D'Alema ha detto che lui, ho sentito cosa dice D'Alema, però se non ricordo male, lui quella querela la fece da capo al governo, lui ha rimesso le querele.
Allora sentiamo
governo.
Subito quello D'Alema, no. Così poi passiamo al prossimo argomento. D'Alema.
Avevo 3 vicende giudiziarie aperte con 3 giornali italiani. Quando diventai Presidente del Consiglio rinunciai a tutte e 3, perché dissi: il Presidente del Consiglio non può denunciare i giornali perché rappresenta un tale potere che portare i giornali in tribunale da parte del Presidente del Consiglio è un atto di intimidazione. Le questioni legate alla vita personale di Berlusconi non sono gossip, Ma il fatto che il capo del governo di un grande paese democratico sia connesso, sia pure come utilizzatore...
Vabbè, questa parte non importa, l'abbiamo già sentita, quello che conta era quel discorso sulle querele. Prego.
Mi sembra di ricordare che lui era capo del governo quando non c'è Frattini, quindi questo è successiva. La seconda cosa che volevo dire era questa, cioè una campagna che è venuta fuori, sui giornali, tutto sterco, il ventilatore, non è certamente bella, ma è iniziata tanto tempo fa. Cioè, volevo sapere per quale motivo pubblicare sul sito internet, in Fatto Repubblica, delle conversazioni private prese dalla Daddario con Berlusconi mentre erano a letto, che non hanno, cioè, diciamo così, conversazioni carpite in maniera illegittima perché l'ha fatto lei con un registratore, e che il pubblico ministero di Bari aveva messo sotto sequestro, cioè sotto confisca perché non voleva fosse pubblicate. Repubblica sul sito e quindi le rende disponibili a tutti, questo è giornalismo. Se invece Feltri fa una campagna su viaggi giudiziari che dovrebbero essere pubblici, questo è killeraggio. E vorrei sapere qual è la differenza. Tra l'altro Repubblica e altri giornali hanno, se lei si ricorda, sputtanato, se mi passa il termine, non tanto Berlusconi, che è grande e ha le sue spalle forti, ma quella povera ragazza di Napoli, Noemi, che per settimane scrive sui giornali è stata dipinta come una mezza putanella.
Sì, adesso, piano con le parole, adesso mi sembra che si sia ripresa Noemi, ho visto cronache estive che la davano smagliante in Costa Smeralda, non ricordo più dove, in mezzo a delle feste. Comunque, grazie per il suo intervento. Quanto al discorso di Feltri, abbiamo chiarito che io sono d'accordo con quello che diceva Panza, se un giornalista ha una notizia, e in questo caso la notizia di Boffo era tale, la deve pubblicare. Certo che i tempi e anche un po' i modi, e questo ieri a Feltri gliel'abbiamo chiesto, perché la nota informativa che c'era, che non c'era, e che era poi quella che dava sostanza a tutto lo scoop, insomma, poteva dire Feltri, cioè una velina che è girata nelle curie di mezza Italia, non è un documento giudiziale, perché quello il tribunale me l'ha negato, è quello che ho in mano ed è questa la notizia che pubblico. Invece forse su questo lo scoop è stato costruito in una maniera un po' scorretta, ma nella sostanza, ripeto, essendo d'accordo con quello che ha detto anche Panza, non credo che ci sia niente di male nel, e quindi anche d'accordo con quest'ultimo ascoltatore. Gianni da Messina.
Buonasera dottore.
Prego.
Senta, io intanto devo dire che sono perfettamente d'accordo con Panza e lo apprezzo molto, non solo per quello che dice, per quello che scrive, ma anche per le posizioni che ha assunto rispetto alla sua al suo convincimento politico. È chiaramente un uomo di sinistra che è ritenuto veramente inviso totalmente dalla sinistra in questo momento, quindi ha un maggiore merito e io lo saluto cordialmente. Io sono pure un giornalista e le dico
cosa voleva dire stasera, sì,
che di fronte ad una realtà come quella odierna mi vergogno di essere un giornalista. Perché intanto un direttore può scrivere quello che vuole assumendosene tutte le responsabilità. Se ha dei documenti le deve mostrare. Il dottor Boffo ha fatto un errore gravissimo, quello di prolungare questa polemica a suo danno e a danno del giornalismo italiano, quando avrebbe potuto benissimo, immediatamente, di fronte ad una sentenza di un giudice inequivocabile, dire: va bene, ho fatto un errore, voi volete crocifiggermi per questo errore? Cristianamente noi l'avremmo assolto, io per primo.
Va bene.
Ma non più così.
Grazie. Grazie.
Mi sta seguendo?
Sì, sì, la seguo, grazie. Tra l'altro c'è un audio non dei migliori. Avrebbe potuto intervenire, dire la sua, anche questo l'abbiamo già detto. E in effetti questo però non è avvenuto, e ripeto, Boffo avrebbe detto in una telefonata con Panza: a tempo debito dirò la mia verità. C'è sempre questa tesi che lui ha fatto scrivere ad altri, che la telefonata delle molestie non sarebbero partite da lui e sarebbe tutto un grande equivoco. Staremo a vedere. Lorenzo dalla provincia di Brescia, buonasera.
Buonasera a lei e agli ascoltatori. Ma il mio intervento verteva più che altro sempre sul caso di Dino Boffo, ma riguardava un po' la Chiesa, che a mio personalissimo parere in questo caso ci fa una figura non tanto bella, perché guarda caso ad attaccarla stavolta è stato il giornale dell'uomo politico a cui loro direi quasi incondizionatamente hanno riconosciuto un ruolo provvidenziale di difesa dei valori della famiglia, dei valori non negoziabili. E tuttora si ostinano a dire che è un attacco laicista, come se l'attacco gliel'avesse fatto Liberazione, l'Unità, un giornale laico di sinistra. L'attacco gliel'ha fatto proprio l'uomo a cui loro hanno venduto per un piatto di lenticchie.
Anch'io trovo
la primogenitura politica.
Io penso che quel riferimento all'opaco blocco laicista che fa Boffo nella sua lettera sia un po', non lo so, non mi convince molto.
Comunque, cioè, verrebbe da dire, ma veramente lo dico con dispiacere, perché mi dispiace, io sono cattolico e mi dispiace dire questo, un po' cornuti e mazziati, proprio si sono affidati, basta sentire i notiziari di Radio Maria, comunque gli attacchi stessi di Boffo sono stati sempre comunque molto soft, come dire, colpiamo il peccato, ma il peccatore,
visto che
e
lei...
sono stati
sì.
ricambiati in questo modo, io spero che ne traggano una lezione.
Ecco, lei pensa a questo punto che da cattolico, che la Chiesa continuerà ad affidarsi in qualche modo alle sorti politiche del centrodestra, del Popolo della Libertà, di Berlusconi e quant'altro, oppure dopo questa vicenda Boffo cambierà qualcosa?
Io temo purtroppo che continueranno, ma non dico che devono affidarsi agli altri, sia chiaro, perché chiarissimo, ma temo purtroppo che continueranno ad affidarsi, forse perché in gioco ci sono interessi fondamentali da un punto di vista religioso, sicuramente la difesa di alcuni valori, ma forse anche la difesa di alcuni interessi, secondo me, economici, legittimi dal punto di vista della Chiesa, perché legati a dei concetti importanti, ma comunque interessi.
Grazie.
Potrebbero aver voluto non farvi mettere Boffo, cioè difenderlo fino all'ultimo.
Invece
hanno accettato che si sia dimesso.
Ma questo avrebbe forse reso la Chiesa più ostaggio di questa campagna, meno libera di poter portare avanti le campagne che crede col giornale, diffondere le notizie e le opinioni che crede. Gianluca da Roma, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Sì, senta, io volevo intervenire anche sul questo caso delle dimissioni del direttore dell'Avvenire Boffo. E il direttore Boffo, dopo questi attacchi da parte del giornale di Berlusconi, alla fine si è dimesso. E coerentemente, diciamo, rispetto a questi attacchi che in qualche modo evidenziavano le sue debolezze, vogliamo chiamarle. Adesso io mi aspetterei, per una questione di coerenza, anche le dimissioni del nostro Presidente del Consiglio, che forse diciamo di debolezze ne ha commesse molte di più del direttore Boffo, per una questione proprio di opportunità e di varietà di trattamento rispetto a questa vicenda.
Va bene, grazie anche a questo ascoltatore. La redazione mi fa notare che la querela di D'Alema a Forattini, che sbianchetta nel disegno, D'Alema sbianchetta i nomi della lista Mitrokhin, è dell'11 ottobre 1999, D'Alema era già capo del governo, quindi le querele a cui fa riferimento nel frammento audio che abbiamo fatto sentire erano altre. Non ricordo però se poi andò fino in fondo o se ritirò la querela. Questa è un'altra cosa da verificare. Comunque, vedi che poi piano piano facciamo chiarezza. Marco dalla provincia di Arezzo.
Buonasera, dottore. Senta, io le volevo dare alcune informazioni sui tagli sulla scuola. Io sono un ASA, sono un collaboratore scolastico, però io sono di ruolo, non è che mi tocca a me.
Sono un ATA, è bruttissimo, sono un ATA, è una sigla.
Sì, dottore. Sì, sì. Senta, allora, tornando ai sodo, allora, nella provincia d'Arezzo dovrebbe essere persa in circa su 200 persone. Sono nella mia scuola si è perso 3 bidelli e un assistente amministrativo. In altre 2-1, noi siamo fra le zone fra i più colpite. Quindi i 17.000 sono solamente degli ASA. Poi dovrebbe essere quest'anno 42.000 docenti, perché sono state abolite le compresenze. Ritorna? Pronto?
Guardi, detto così, cosa vuole che
scuola,
mi torna?
Non
mi torna nulla.
Allora,
perché,
prima c'era 2 insegnanti per classe, alle medie e alle elementari. Ora le classi prime non l'avranno più, 0. Avranno un insegnante solo, quindi c'è un risparmio per lo Stato. Ritorna?
Sì, però mi dica il senso, diciamo, un po' del suo intervento, senza fare dare troppo i numeri.
10.000 tagli il Ministero e ce n'è di più. E quello che sto dicendo io, non c'è 10.000 tagli.
Cioè lei
siamo a livelli di già quest'anno di 42.000 insegnanti 17.000 ASA. Faccia il conto lei, dottore. Sono già più di 50.000 persone che vanno a spasso. Il posto loro non verrà ricoperto perché non c'è più posto vacante, cioè non c'è più un supplente in quel posto. Sarà già il CE, noi saranno 9 e si lavoreranno 6. Ritorna ora? Nella mia scuola, se ne hai 9 bidelli, saranno 6. Ritorna ora il conto?
No, guardi, grazie. Non mi torna niente perché come si fa a ragionare di numeri così? Non è che voglio smentire quello che lei dice. Io ricordo un'agenzia di ieri in cui il Ministero dell'Istruzione, rispetto ai 42.000 che diceva lei, diceva sì, però considerato che l'anno prima sono stati 30.000 immissioni, quindi sarebbero 10.000. Insomma, però non la finiamo mai se parliamo così solo di numeri. Non che i numeri non siano importanti, perché ovviamente sono importanti, bisogna capire le cifre e il contorno di questo... riduzione degli organici, dei precari, dell'essere annunciata, perché ci sono risparmi da fare. Quello che abbiamo messo in luce ieri era una sembrava la manifestazione al Circo Massimo, 20.000 per gli organizzatori, 2 milioni secondo la questura, cioè il contrario, perché Rifondazione diceva 150.000 precari, il Ministero 10.000, insomma troviamo una via di mezzo, cerchiamo di capirsi. Silvia Ballesta, scrittrice, nostra ospite, buonasera.
Buonasera.
Ospite nota alla Zanzara, intervenuta anche altre volte, e la chiamiamo per questo, perché lei è una delle quattro collaboratrici giornalisti, compresa la direttrice, direttore dell'unità, querelata, anzi citata per un risarcimento dai legali del Premier, è così?
Sì, citata per un risarcimento di 200.000 euro, per questa cosa, sono l'unica scrittrice citata dal Premier.
Perché lei collabora con l'unità, ha scritto un articolo, adesso siccome per questo, insomma, di querele, di richieste di risarcimento a chi scrive, a chi si occupa, scrive libri, insomma, e si occupa d'attualità, può capitare, non è piacevole perché, insomma, io non so, lei 200.000 euro sono tanti. E quindi...
È una cifra, insomma, che fa impressione, no? Soprattutto visto chi lo chiede, nel senso che non è proprio il primo che passa, ma è l'uomo più ricco d'Italia, per cui, insomma, fa un po' ridere questa cosa.
Vabbè, del resto, se uno querela qualcosa, se fa una citazione per un risarcimento danni, anzi, più è importante il personaggio, più il danno, evidentemente, d'immagine viene... è valutato.
Sì, in questo caso stiamo parlando però anche dell'uomo più potente del paese, perché non solo è premier ma è anche possessore di varie mezzi di comunicazione molto potenti, molto importanti, di televisioni, e quindi diciamo che avrebbe tutto lo spazio e l'agio di difendersi o comunque di ripristinare l'onore da me offeso con un pezzo su un giornale, va bene.
Ecco, però siccome si è parlato anche per questa querela, per questa citazione, ripeto, sbaglio sempre parola, poi gli ascoltatori scrivono, ma insomma non abbiamo capito, non stiamo lì a puntualizzare, si è parlato di libertà di informazione messa in crisi, lei stessa stava andando su questo terreno. Allora, forse vale la pena ricordare anche di che cosa parlava l'articolo. Non credo che siamo a rischio di querela, perché tanto è già arrivata. Quindi stiamo facendo la cronaca di una situazione. Lei cosa scriveva in quell'articolo?
Allora, io scrivevo che c'erano in quei giorni, stiamo parlando di metà luglio, quindi appena a ridosso del G8 e quindi della pausa anche richiesta dal capo dello Stato rispetto ad alcune discussioni che erano in corso su alcuni comportamenti del Premier, il pezzo, insomma, commentava alcuni retroscena che erano stati ricostruiti dall'unità il giorno prima rispetto ad alcuni movimenti che ci sarebbero stati a Palazzo attorno alla legge sul testamento biologico, e si ipotizzava, insomma, che in cambio di un ripristino in qualche modo di buoni rapporti fra il Vaticano e il Premier, insomma, ci fosse questa promessa di accelerazione di una
lei ipotizzava in questo suo articolo,
cuore,
sì.
Che è questo. No, non lo ipotizzavo solo io, lo ipotizzava anche un pezzo che era uscito il giorno prima sul giornale, e io facevo un'analisi di questa possibile, probabile situazione, sì, con tutti i se, se sarà così del caso.
Il titolo era scelto dall'Unità, secondo me anche abbastanza spassoso, perché era la Chiesa e il regalo di Papi. Insomma, esatto. Si sa che in politica di scambi se ne fanno.
Certo.
Però il punto che ha infiammato, perché per esempio in un'altra querela sappiamo che addirittura è stata citata la battuta della Letizzetto sulle iniezioni di stima, questo era il titolo dell'articolo naturalmente era iniezioni di altro, cioè il Viagra, certo. Tutta la questione anche più scabrosa, se vogliamo, della vicenda. Ma il punto che invece lei ha sollevato, in particolare, su cui si scarica questa citazione, qual è?
Ma il punto curioso della cosa è che intanto i due atti di citazione sono per due numeri diversi dell'Unità, quindi per esempio quello delle iniezioni di fiducia non mi riguarda, meglio sono diciamo nel numero in cui invece si parlava appunto dell'indulgenza eventualmente comprata, barattata, e quindi in realtà si citano tre diversi articoli apparsi quel giorno sul giornale, l'editoriale del direttore, il mio commento e un pezzo della cronista di Natalia Lombardo su questo argomento. E quindi in realtà si contesta un po' la linea del giornale, si contesta l'opinione espressa, e questo insomma è questo il punto incriminato.
Senta Ballestra, lei ha sottoscritto per caso l'appello che vari esponenti del mondo della cultura, del giornalismo, intellettuali, ma anche del mondo dello spettacolo hanno scritto per dopo la querela alle 10 domande di Repubblica?
Allora no, quello di Repubblica non l'ho sottoscritto, ma mi affretterò ovviamente a sottoscriverlo. E...
perché secondo lei c'è un attentato in qualche modo la libertà di informazione?
Allora, l'attentato alla libertà di informazione è in atto da anni, perché comunque avere un monopolio del genere dei mezzi di comunicazione in mano di una sola persona, che poi diventa anche Presidente del Consiglio, è già questo un atto alla libertà di informazione, perché è chiaro che una parte sarà già schierata e già, come dire, saldamente in mano a una parte sola, e questa cosa è molto poco democratica. In più mi pare che l'attacco è sotto gli occhi di tutti, perché quando si querela dalla stampa estera alla Repubblica, all'Unità, quando si fa del killeraggio su Avvenire, insomma mi sembra che ci siamo, che altro dobbiamo aspettare? Non so, che ci vengano a prendere con una macchina nera o che ci mandino al confino, non...
Senta,
so,
ma perché killeraggio su Avvenire? Se insomma ammettiamo che, come appare anche da quello che hanno detto insomma i giudici lì di Terni eccetera, che la sostanza di quello che ha sollevato Feltri sia vero, in quel caso perché killeraggio?
In quel caso killeraggio, a parte che questa era una notizia che circolava da anni e quindi diciamo anche che è stata ritirata fuori ad hoc nel momento giusto. E poi perché quando si sbatte in prima pagina con una rilevanza del genere, un fatto così, ma anche astratamente, insomma con una mira, con uno scopo, diciamo che insomma sì è un killeraggio. Io non vorrei essere al posto di Boffo, ecco, diciamo questo. Lei vorrebbe?
No, è sicuramente la sua è una posizione scomoda, ma da tempo. Grazie Silvia Ballestra per essere stata con noi, buonasera.
Grazie, arrivederci.
800 24 00 24, qualche ascoltatore. Lucio da Verona, prego.
Buongiorno, buonasera. Sono rimasto stupito da aver sentito Panza prima, che anche come in questo momento lei ha chiesto perché killeraggio, ma se questa notizia si sapeva da anni, perché non l'ha mai tirata fuori Feltri? Forse perché l'Avvenire era più spostato verso il centrodestra negli anni passati? E poi perché dovrebbe scagionarsi? Boffo, da cosa?
Una risposta possibile.
Ma perché Berlusconi si è scagionato quando la moglie ha detto mio marito va con le minorenni? Si è scagionato forse Berlusconi? Ma guardi, perché dovrebbe, se io rubo una banana, non sono moralmente autorizzato a criticare un mafioso? A condannare un mafioso? Ma cosa vuol dire questo?
Io su questo sono d'accordo con lei, cioè penso come... diceva anche Panza, sempre per citarlo perché ha detto un sacco di cose, che insomma, le idee vadano avanti per gambe proprie, non necessariamente su quelle delle persone che le esprimono. Per cui se c'è una querela, facciamo un esempio, che i giornalisti che hanno fatto lo scandalo del Watergate in America, se avessero subito un accertamento per evasione fiscale, questo non avrebbe indebolito il loro scoop. Su questo non c'è alcun dubbio, insomma, quindi da questo punto di vista sono d'accordo con lei. Prego, però lei voleva finire.
Questa, sa. No, non è, quando deve scagionare. ritirarsi. Deve assolutamente dire al mondo cos'è successo 6 anni fa. Ma per quale motivo? Io non vedo questo. Ma vede, guardi, volevo dirle che ho visto tempo fa una vignetta, qualche anno fa, su Totò Riina, non dove Totò Riina, in tribunale il pubblico ministero dice: ma sa che lei è responsabile di centinaia di omicidi? E lui dice: lei non può giudicarmi perché lei è passato 2 volte con il rosso, sa? Capito? Siamo in queste condizioni. Allora, voglio dire, chi è amico si protegge, appena si va là, si va oltre, perché Boffo non ha fatto altro che dire più sobrietà premier, non ha detto altro, non l'ha attaccato su i 2 avvocati condannati e corrotti, Mills e Previti, che hanno corrotto il giudice, non ha mai attaccato, ed è responsabile questo Boffo, e tanti giornalisti sono responsabili di questo, silenzio assoluto su queste cose.
Sì, sì, è vero, però credo anche che Boffo, con quello che è accaduto, lui stesso nella sua autodifesa dice: forse questo fatto l'ho trascurato, gli ho dato poca importanza, e comunque abbia lasciato aperto il fianco a delle critiche per il ruolo che aveva, per il rapporto che aveva forse con i suoi elettori, anche se ora il mondo cattolico è chiuso in difesa di Boffo. Però io credo che una questione si sarebbe aperta prima o poi. Il fatto che l'abbia aperta Feltri in questo momento sicuramente fa gridare allo scandalo, però insomma, d'altra parte in passato nessuno era riuscito forse ad avere i connotati di questa notizia, che era molto scarna, perché la procura di Terni, il tribunale di Terni era stato alquanto avara di dettagli, tutto era rimasto segretato, probabilmente per l'intervento della curia, non lo so, non si sapeva nulla. Feltri è il primo che forse è riuscito a mettere insieme più elementi rispetto a Panorama nel 2007 o a Dinolfi, che abbiamo anche sentito, che pubblicò la notizia nel 2005, ma parlava del direttore di un giornale, non era chiaro, insomma non c'erano molti particolari attorno a questa vicenda. TG1.
Nuova influenza, corsa per il vaccino, il giovane ricoverato a Monza sta sconfiggendo il virus, altri casi a Napoli. Dopo le accuse di Feltri, Boffo si rimette dalla direzione di Avvenire, Bagnasco, attacco mediatico inqualificabile. Roma, né privacy né sicurezza in tribunale, niente metal detector e manca il personale, il presidente, intervenga il ministero. Iran, per la prima volta una donna nel governo, alla difesa un ricercato per la strage antiebraica di Buenos Aires. Un furto in casa nel Bresciano, appartamento pieno di telecamere, il derubato mette in rete le immagini ed è caccia al ladro. Fisichella, nuovo pilota della Ferrari al posto di Massa, l'ho scelto, dice al TG1 Montezemolo, perché è bravo ed esperto. Arrivano le star americane al Lido di Venezia, sbarca Nicolas Cage e Viggo Mortensen presenta il suo film The Road.
Al 349-238-6666 ci scrivono che non bisogna sottovalutare l'appello di Repubblica dopo la querela di 10 domande di Berlusconi. Beh, insomma, non lo stiamo facendo, semplicemente alla Ballesta abbiamo chiesto perché secondo lei si tratta di attentato alla libertà di informazione e altre cose. Vabbè, adesso che titoli abbiamo? TG5.
Dino Boffo lascia la guida dell'Avvenire, il quotidiano della CEI. In una lettera al cardinal Bagnasco: la mia vita violentata. Incontro del presidente della CEI con Bossi e Calderoli. Monta la polemica politica. Indennità di disoccupazione, supplenze brevi. Il governo salva i precari della scuola. Gelmini, mercoledì il provvedimento in Consiglio dei Ministri. Ripresa prima del previsto, l'OCSE rivede in meglio le previsioni sull'economia in Italia e la BCE fa sapere che l'inflazione tornerà positiva nei prossimi mesi. Tragedia a Treviso, una bimba di 2 anni sfugge al controllo della madre e sparisce, viene ritrovata sul greto di un fiume ma è troppo tardi. Ad Alessandria un giovane padre dona il proprio rene per salvare il figlio ma è costretto a licenziarsi dal lavoro. I vigili urbani devono aumentare la loro produttività. Questo vuol dire più multe? In molti comuni è così. Inchiesta del TG5. Fisichella alla Ferrari a partire dal Gran Premio di Monza. Prenderà il posto di Luca Badoer. È il sogno di una vita.
Incontro a sorpresa, chissà quante speculazioni ci saranno intorno a questa visita del leader della Lega Umberto Bossi e del ministro Calderoli al presidente della Conferenza Episcopale Italiana, proprio in questa giornata particolare con le dimissioni di Boffo, Angelo Bagnasco. L'incontro, a quanto si è appreso da fonte ben informata, si è appena concluso, è durato circa 1 ora. Chissà, titoli del TG della 7.
Dino Boffo lascia la direzione di Avvenire dopo i durissimi attacchi del giornale. Violentate la mia vita e la mia famiglia, scrive nella lettera di dimissione il presidente dei Vescovi Bagnasco. La CEI ribadisce inqualificabile attacco mediatico. Feltri, un affare interno alla Chiesa. Piano di vaccinazioni contro l'influenza A per donne incinte, malati cronici e addetti alla sanità, poliziotti e pompieri. Sta meglio il giovane ricoverato a Monza, il primo malato grave in Italia, altri casi a Napoli. La crisi rallenta in Europa, secondo Banca Centrale Europea e OCSE il calo del prodotto interno lordo anche in Italia sarà meno forte del previsto. Germania, Francia, Gran Bretagna dichiarano guerra ai paradisi fiscali e super retribuzione ai manager della finanza. Barroso a Berlusconi, fiero dei portavoce. Alla guida della Ferrari torna un pilota italiano, sarà Giancarlo Fisichella a sostituire Felipe Massa dopo il collaudatore Badoer nelle ultime 5 gare. Fisichella sarà in pista dal Gran Premio d'Italia a Monza.
E ripartiamo con una precisazione che ancora una volta ci viene dalla nostra redazione, perché riguarda il discorso delle querele. Abbiamo fatto sentire D'Alema che dice: quando ero Presidente del Consiglio io mi ero liberato delle querele, avevo rinunciato, perché ne avevo già 3 in corso con la stampa prima di entrare a Palazzo Chigi. Poi un ascoltatore ci ha detto: ma quella di Forattini è avvenuta durante la sua periodo della presidenza del Consiglio, in effetti abbiamo verificato, era così, però come io ricordavo in effetti poi D'Alema ha rinunciato, perché il 30 marzo del 2001 D'Alema accetta le scuse di Forattini pubblicamente e rinuncia alla causa civile. E va bene, ascoltatori, Ernesto da Roma, buonasera.
Pronto, sono io, mi sente?
La sento, sì, la sentono anche gli ascoltatori, prego.
Buonasera, senta, no, brevemente, io volevo solo dire 2 cose brevissime. La prima, per quanto riguarda le dichiarazioni della Concita De Gregorio e di Ezio Mauro sulle querele, mi sembra che ci vuole proprio la faccia come i glutei per fare quelle sparate che hanno fatto dopo che hanno massacrato il Premier per tutta l'estate sulle vallette, le escort, la D'Addario e tutta questa massa gossiparola che gli hanno rovesciato addosso. Per quanto riguarda Boffo, le dimissioni, mi sembra il primo sindacale per un amministratore condannato e sanzionato che ha pagato pure la multa. Sono contento per il Vaticano che abbia dato le dimissioni e per i fedeli. Ultima cosa brevissima, invece delle 10 domande, io a Berlusconi ne avrei fatte solo 2. Perché non hai diminuito le tasse sugli salari, gli stipendi e le pensioni, come avevi promesso in campagna elettorale? Non...
Va bene, va bene, adesso non sentiamo più la linea. Questa dell'abbassare le tasse è una cosa su cui per esempio c'è un giro di opinioni anche da parte di vari economisti. Ieri sera abbiamo citato sul Foglio Giavazzi, che ricordava questo tema sparito completamente dall'agenda del governo, e invece sarebbe importante che si riappalesasse. Adesso dove andiamo? Spariti gli ascoltatori, sono riapparsi. Antonio da Prato.
Sì, buonasera.
Prego.
Allora, intanto piacere di parlare con lei, è da tanto tempo che provo più volte a parlare con lei, quindi sono un po' emozionato. Allora, a me piacerebbe parlare di alcune cose. Innanzitutto, da italiano mi sto vergognando sempre di più di abitare in questa Italia, vedendo anche attraverso internet i giornali esteri, telegiornali esteri, quello che dicono dell'Italia, come ci considerano. E vorrei domandarle come mai, secondo lei, in Italia i dossier che fanno più di televisioni americane, spagnole, francesi, su chi è Berlusconi, sulla storia di Berlusconi, non arrivano mai in Italia.
No, come non arrivano? Per esempio, Videocracy, che è una produzione svedese,
c'è un dossier della CNN sulle interazioni tra Berlusconi e per esempio la mafia, non ci sono. C'è un dossier, una trasmissione che hanno fatto sempre in America su come gli italiani fanno a votare possono votare uno come Berlusconi. C'è un dossier francese, sempre la televisione francese, che fa di Berlusconi, Putin e Chavez un unico fascio, e quindi li equipara a dittatori più che a capi di governo. E poi vabbè, qui lì ognuno può avere la sua idea.
Vabbè, mi pare però che queste opinioni arrivino anche in Italia, insomma, della stampa estera si parla spesso,
molto,
cioè i titoli, i giornali.
Sì, molto, molto limitate, perché io dico da utente che cerco di avere un'informazione più trasversale possibile. Leggo i giornali sia di destra, di sinistra, televisioni, per quello che c'è in televisione, la radio per fortuna è ancora abbastanza libera, per nostra fortuna è Radio 24, ne è una bandiera, e soprattutto internet. Su internet, ad esempio, se lei va su alcuni siti che pubblicano telegiornali spagnoli, per esempio c'è stata un'intervista da Dario.
La da Dario l'abbiamo anche sentita in voce sui siti di Repubblica.
Io le assicuro che dopo qualche giorno su YouTube e Facebook vengono cancellati. Questo comincia ad essere, come si parlava prima, un attacco alla democrazia, in quanto
lei dice che gli audio che interessano a lei e anche a altre persone, ovviamente, su queste questioni spariscono su internet, spariscono da YouTube.
Spariscono su internet, vengono censurati. Lei si può informare e vedrà che le interviste, ad esempio, alla TV spagnola che ha fatto la Daddario, vengano censurate.
Imperdibile l'intervista della Daddario alla TV spagnola, scusi se rido, no, perché in realtà di quello che doveva dire la Daddario in Italia abbiamo avuto notizia, non è che sia stata censurata.
Sì, sicuramente, qualcosa arriva per fortuna. Le foto chi l'ha pubblicata, mi scusi, di Villa Certosa, che Berlusconi ci ha fatto prendere in giro in tutta Europa dicendo che sono innocenti, io non so se lei l'ha vista, io l'ho vista.
Non lo so.
Lei l'ha viste?
Non lo so quali foto, alcune le ho viste, altre no, c'era tutta una questione su il fotografo che l'aveva venduta a un'agenzia all'estero, vabbè, ma insomma, quello che lei dice è chiaro, lei denuncia una sorta di oscuramento e anche di censura su internet, per esempio, di documenti audio, e abbiamo preso atto, insomma, va bene. 20:12, andiamo a Bruno che ci chiama dalla provincia di Viterbo, prego.
Buonasera. Senta, questa vicenda veramente è un po' particolare. Nello stesso tempo sfugge, secondo me, il fatto che sembra che sia stato colpito da un fuoco amico il dottor, come si chiama, Boffo. Perché?
Sì.
Perché, come si sa, il Vaticano, soprattutto da quando è arrivato il Papa, quest'ultimo Papa, Luigi XVI, l'orientamento era molto preciso sul piano politico. E Boffo, è vero che è intervenuto nei confronti di Berlusconi, ma è intervenuto dopo che le parrocchie
avevano stimolato un suo intervento, sì.
A questo che succedeva.
Avevano chiesto un intervento più netto della Chiesa, e Boffo aveva detto sì, siamo stati chiari, c'è uno stile tracotante del Premier che crea sofferenza nella Chiesa. Questo era stato, secondo me, non un duro attacco, era una netta presa di posizione più che altro.
Sì, una netta presa di posizione, ma anche sulla spinta della gente, dei cattolici italiani, che attraverso le parrocchie che sono abbastanza funzionanti. L'altro discorso che lei si è posto più di una volta, chi ha vinto? Secondo me sul piano politico c'è da vedere chi ha vinto, perché bisogna vedere adesso le conseguenze di quanto è successo.
Quali potrebbero essere queste conseguenze, secondo lei?
Come? Ma le conseguenze politiche, perché no? L'atteggiamento della Chiesa nei confronti del governo.
Lei pensa che cambierà quello che prima era uno spirito di amicizia, adesso...
Io ho vissuto a Roma tanti anni, ho fatto anche il dirigente sindacale, ma vivo in un paese della Toscana e sono molto funzionanti, le opinioni sono abbastanza varie, ma ci sono anche quelle che dicono, ma insomma, a parte il fatto che Boffo, se era quello che era, perché oddio, tutto fa pensare che io non so che cosa deve liberare di fronte a un'ammenda, che qualche cosa evidentemente doveva pagare, lo sapevano sicuramente nella curia, no? Queste cose Dio ne fanno. Tutto ad un tratto si scopre la cosa. Ecco, l'altra questione, dottore.
Ma non crede che anche i lettori dell'Avvenire, insomma, perché tenere questa cosa di ipocrisia nell'ambito della Chiesa? Perché non dire chiaramente certe cose, insomma?
Ma guardi, io ho qualche anno, da quando ho fatto anche politica, sia pure a livello medio-basso, diciamo, insomma, questi personaggi ci sono sempre stati, ministri democristiani, che sono stati, sai, quello è così, quell'altro è così, le cose girano, si sanno, insomma, no?
Sì, cioè gli errori si commettono.
Era stato assorbito questo, prevaleva forse la professionalità, perché da quanto mi risulta è una persona molto, molto professionalmente molto valida, questo forse quello è riuscito a prevalere su questo suo condizione. Io non voglio entrare nel
sicuramente la professionalità ha prevalso in questi anni, è stata la valutazione anche di Ruini e di tutti quanti, di dire è bravo, ce lo teniamo, però questo ha aperto il fianco,
non so se è sfuggita qua l'altra, non so quale giornale, beh, la Chiesa è anche, no, umana, sa anche perdonare, insomma un qualche cosa che sembra sia collegato al discorso, come se sapessero e dire va bene, ci siamo passati sopra, perché quello che faceva era così tanto che praticamente metteva in secondo piano questa situazione.
Va bene, grazie. Fra l'altro quello del perdono mi sembra un discorso importante che lei fa, perché è una dimensione credo propria della Chiesa, ma che in queste ore, in questi giorni non è venuta, forse perché parlare di perdono avrebbe dovuto avrebbe dovuto essere preceduto da una missione di un qualche tipo che invece non è stata fatta. Allora, anche per così, diciamo, omaggiare l'ascoltatore di prima che chiedeva di far filtrare di più le cose che vengono dall'estero, eccone una: New York Times, titolo credo di un'edizione online, che la redazione ci segnala celermente, un giornalista italiano è l'ultima vittima di Berlusconi, e questo il titolo scelto appunto dal New York Times per sintetizzare che cosa? La vicenda Boffo, ovviamente. Andiamo a Christian, che ci chiama da Cosenza. Buonasera.
Buonasera a lei, ben trovato.
Prego.
Senta, io ho chiamato in merito ovviamente alla vicenda Boffo, che francamente mi ha fatto abbastanza pensare anche da cattolico. Secondo me, allora innanzitutto penso che il dottor Boffo avrebbe comunque dovuto dire se queste affermazioni, il fatto che comunque avesse determinate preferenze sessuali, fossero vere oppure no. Ma la cosa grave secondo me è che, anzi il punto nodale della situazione, è che non trovo sia molto conveniente che un direttore di un giornale cattolico abbia determinate preferenze sessuali. Il problema è solo questo. Può fare il direttore del Corriere della Sera, del Giornale, di Repubblica, dell'Unità, di qualunque altro giornale, ma non di un giornale cattolico. E questo penso che, insomma, da questo punto di vista la CEI si è scivolata su una buccia di banana. Perché se nel caso appunto in cui non fosse vero, il signor Boffo deve dire guardi, questa è, anzi, io querelo perché io assolutamente sono etero, eccetera, eccetera. Il punto nodale è solo e unicamente questo.
Va bene, grazie, chiaro. Il senso del suo intervento, e come abbiamo detto probabilmente la CEI in altri tempi, in tempi in cui forse non c'era questa guerra tra virgolette, questo schieramento tra il governo e col quotidiano dei vescovi in qualche modo in prima linea, non pensava a un Boffo esposto a qualche attacco e ha preferito tenerselo, perché era comunque sicuramente un grande direttore, ricordiamo non solo Avvenire ma anche Sat 2000, il network delle radio cattoliche, e se lo sono tenuto perché era bravo a fare il suo lavoro, però pur sapendo che c'era forse un contrasto, non lo so, questo non ho ancora capito se per la Chiesa questo contrasto c'è oppure no rispetto a quello che è emerso, e questo forse sarebbe importante che qualcuno lo dicesse. Vabbè, Umberto da Milano, buonasera.
Buonasera a lei. Senta, in merito alla vicenda Boffo volevo dire che tutto sommato credo che abbia fatto una mossa corretta il dottor Boffo a dare le dimissioni, questo non tanto per le colpe che perlomeno una sentenza passata in giudicato, anche se con patteggiamento, ha accertato, e quindi ha ben fatto, più che altro non per le sue colpe, ma perché non è funzionale quello, ma perché ha messo in imbarazzo un certo tipo di organo di stampa, nonché la CEI. In realtà è probabile che si sia trattato comunque, forse se non di killeraggio, comunque di un'azione che tendeva a comunque a creare ostilità nei confronti di chi la pensa diversamente. Io quello che mi aspetterei, visto che comunque è stato un atto coerente e in questo senso apprezzabile quello del dottor Boffo di dare le dimissioni, credo che altre persone che hanno avuto comportamenti che mettono in imbarazzo a questo punto non solo un giornale o la CEI ma tutto il paese, sarebbero opportunamente di altrettanto esempio se dessero le dimissioni.
Chi per esempio?
Coerenti, quindi mi sto riferendo anche al cavaliere Berlusconi, anche lui forse farebbe bene, questo io credo per il bene del centrodestra, a mettersi da parte. Questo voleva essere il mio commento.
Va bene, grazie.
Buonasera.
Buonasera, grazie. Salutiamo il prossimo ospite che è l'assessore alla scuola della provincia di Vicenza, Morena Martini del Popolo della Libertà. Buonasera.
Buonasera a lei.
Allora, la vicenda che vogliamo così richiamare è questa, la riassumo io brevemente. Circa un anno e qualcosa fa il Ministero ha messo a disposizione nuovi posti, 600 posti, bandito il concorso, eccetera, per i presidi, per i dirigenti scolastici. Poi è arrivata una norma che consentiva diciamo lo sbarco dei presidi del sud che erano in esubero nelle regioni del nord dove c'era più bisogno, e lì intervenne anche una, come dire, una mini levata di scudi da parte di una parte delle, così, delle autorità responsabili del nord, tra cui anche lei della scuola, che diceva: momento, ferma con questi presidi del sud, noi vogliamo i nostri. Fin qua ho riassunto bene?
Dottor Maurizi, no, ha saltato un passaggio fondamentale e ha anche interpretato male quello che è l'ordine del giorno che abbiamo votato in Consiglio provinciale. Sì. Allora faccio io un passo indietro, se mi consente. È vero che è stato bandito questo concorso su base nazionale ed è stato bandito con un numero delimitato di posti.
Sì, però andiamo veloci sulle questioni tecniche perché sennò non siamo ancora arrivati alla notizia.
Di far capire ai radioascoltatori come è andata. Allora, tutti potevano partecipare, gli aventi titoli, ed è qui quello su cui noi ci siamo puntati, e non contro il sud, non contro il sud.
No,
allora,
no, ma io non ho detto questo.
Il problema è che in alcune regioni d'Italia, e io gliele cito perché non c'è nessun problema, Sicilia, Campania, Puglia, Sardegna e Calabria, non hanno ammesso solo gli aventi titolo, ma anche chi non aveva titolo, che è diventato riservista, ed è qui il problema.
E questi
hanno
riservisti voi non li volete.
Hanno avuto la possibilità di essere immessi in ruolo e dopo vari decreti, varie sanatorie, poter venire anche in Veneto e nelle altre regioni. Noi non abbiamo puntato il dito contro chi ha una storia comune alla nostra, noi abbiamo puntato il dito contro...
Diciamo che è sembrato a chi non era attento alla questione dei riservisti.
Hanno letto assolutamente male quella che era la nostra intenzione.
Ecco, però volevo arrivare alla notizia, diciamo, che ci interessa, che lei mi confermerà oppure mi smentirà, perché la cita oggi Repubblica, e la fonte è il sindacato di categoria della CGIL, che dice... Sì. Attenzione, perché una parte dei posti, mentre l'anno scorso è andato tutto bene, quest'anno una parte dei posti di presidi, dirigenti scolastici messi a disposizione nelle regioni del centro del nord, mi pare si citi il Veneto, la Lombardia e anche il Piemonte, oltre che la Liguria, sono rimasti inassegnati, e dal sud non c'è stata la solita spostamento che, come dire, anche se criticabile in qualche modo per quella norma che diceva lei, però serviva per riempire i posti che adesso sono vuoti.
Allora, due sono le domande che ci dobbiamo fare. Uno, la prima, come mai non hanno accettato e non hanno presentato la domanda di interregionalità? E la seconda, come mai nel Veneto, in Piemonte, in Lombardia ci sono così tante cattedre a dirigenza vuote?
Non è che non sono partiti, perché la domanda che implicitamente si faceva alla CGIL è: non sono partiti
perché hanno paura.
Perché si sono spaventati anche di questo clima e comunque di questa ostilità.
Allora, se l'hanno fatto per paura di quello che abbiamo fatto a Vicenza, non sono degni di fare i dirigenti scolastici, perché una persona che...
Ecco, parole nette, diciamolo, perché...
Non sono degni, perché una persona di cultura che vuole dirigere una scuola prende l'ordine del giorno di Vicenza, lo legge e capisce benissimo, perché è sottolineato che noi siamo qua, che li aspettavamo a braccia aperte. Ci sono 23 posti liberi in provincia di Vicenza, ne abbiamo coperti solo 3, gli altri sono in reggenza, se venivano noi eravamo qui pronti ad accoglierli.
E allora io io che non ho ragione di non credere a quello che lei dice, però allora visto che lei diceva, cerchiamo di capire come mai questo può essere
come
successo.
Allora,
lei ha una spiegazione.
La prima è che il sacrificio di venire al nord è sicuramente un sacrificio importante e persone che hanno superato il concorso ordinario e quindi quello regolare, sono persone che hanno famiglia, hanno oltre 50 anni, hanno una storia familiare importante e probabilmente lasciare gli affetti anche solo per un anno costa fatica ed impegno, quindi può darsi che loro abbiano, anzi sicuramente molti di loro avranno fatto questo tipo di scelta. Ma il caso che mi preoccupa invece è come mai molti altri in una di queste regioni che le ho citato adesso hanno trovato posto così improvvisamente in 28 posti nuovi che si sono liberati dopo che è stata fatta la domanda di interregionalità. Io spero che queste reggenze, che non sono reggenze, le hanno dato l'ufficio scolastico regionale, ha fatto sì che delle persone senza nessun criterio riconosciuto dalla normativa possa andare a fare il presidio. Spero che queste persone non siano i famosi riservisti, lo spero di cuore e ne chiederò ragione ai sindacati. Gli stessi sindacati e in primis la CGL che ha citato lei prima, sono colpevoli dei sovrannumeri e di aver tesserato cani e porci pur di acquisire tessere da far valere sui tavoli delle trattative e dare l'abilitazione a chi che sia. Ecco, è una vergogna italiana. È una vergogna italiana ed è ora che le persone...
Una vergogna, però mi scusi, non ho capito, forse con me anche gli ascoltatori, può darsi sì, però che mi sbagli, il nesso tra l'abilitazione e il discorso dell'iscrizione al sindacato. Sì.
Io lo spiego subito. Allora, quando è uscito il bando per poter fare il preside, un bando tra l'altro su uno dei concorsi più duri di tutta la storia della scuola italiana, voluto allora dal ministro Moratti, la prima selezione era sul curriculum e sui titoli. È stata fatta una scaletta di ammessi e una graduatoria di non ammessi. Questi non ammessi hanno presentato in blocco il ricorso all'ammissione, supportato
che c'entra la CGL?
Da tutte le sigle sindacali, nessuna esclusa. Quindi hanno fatto ricorso contro una norma dello Stato, loro sapevano che erano in difetto.
Vabbè, ma lei mi insegna che i ricorsi
sono stati ammessi con riserva e questo è il risultato.
Però lei mi insegna che i ricorsi sono sempre all'ordine del giorno, sono sempre possibili.
I ricorsi sono all'ordine del giorno, però vede, hanno superato le due sentenze del TAR che poi si sono verificate, un TAR latitante che ha emesso le sentenze con molta serenità e dopo molto tempo, e alla fine questi riservisti si sono trovati sanati e hanno addirittura superato nella graduatoria definitiva quelle persone siciliane, calabresi, campane che avevano superato il concorso ordinario con tutti i sacri crismi.
E questo è chiaro.
E nessuno parla, tutti dicono che va bene, cioè noi non ce l'abbiamo, guardi, sinceramente, lo può verificare su tutti i quotidiani del Veneti di questo periodo, venga a vedere, a conoscere chi sta reggendo adesso in Veneto i tre posti che abbiamo assegnato. Non c'è nessuna volontà razzista, io sono del PDL, sono figlia di emigranti e la storia della Sicilia e del Veneto è accomunata, non solo per una storia di migrazione, ma anche per radici che sono radici comuni. Nessuno non voleva i presidi delle altre regioni d'Italia. Il Veneto voleva poter avere le stesse opportunità di legalità, di stato di diritto che le altre regioni impunemente hanno avuto. E tutti tacciono, in primis i provveditori, gli ex provveditori, cioè gli ex, attualmente si chiamano dirigenti scolastici regionali, i direttori scolastici regionali, che andrebbero rimossi tutti, i direttori scolastici regionali di queste regioni. Il ministro, che è un ministro del mio governo, del mio partito, dovrebbe rimuoverli tutti e dare un segno di grande coerenza e di grande coraggio politico, perché stanno facendo male il loro lavoro e stanno facendo male un lavoro e vanno a dirigere delle scuole dove ci sono i nostri figli, c'è il nostro futuro. Ecco, questo io la trovo una cosa inaccettabile. Io posso accettare una riforma della scuola che si basa su una legge finanziaria, la accetto, la difendo, cerco di trarne il meglio, ma che le figure che sono a capo degli istituti dove cresce la gioventù italiana siano scelte così e nessuno dice, nessuno punta il dito contro queste ingiustizie, questo mi fa andare sinceramente in bestia.
Scrivo una lettera al ministro, grazie. Grazie all'assessore Morena Martini, assessore alla scuola della provincia di Vicenza, per questa questione dei presidi. Titoli del TG2.
Il direttore di Avvenire, Dino Boffo, si è dimesso. Violentata la mia vita e la mia famiglia. La CEI dice inqualificabile attacco mediatico. Bossi e Calderoli dal cardinale Bagnasco. Nuova influenza, sconfitto il virus nel paziente di Monza che resta grave per altre patologie. Un altro caso a Napoli, viaggio negli ospedali che si preparano ad affrontare l'emergenza. La protesta dei precari della scuola. Il ministro Gelmini annuncia che potranno chiedere l'indennità e accedere a supplenze brevi. Sono circa 15.000 i precari senza contratto. La figlia del presidente americano Sasha Obama gioca a nascondino nello studio ovale della Casa Bianca, come negli anni 60 faceva John Kennedy. Alla Mostra del Cinema di Venezia arrivano i primi divi americani, da Nicolas Cage alla bella Eva Mendes, e Viggo Mortensen stasera presenta The Road.
E va bene, c'era anche il titolo sulla figlia di Obama che gioca nella Casa Bianca come giocava, vabbè, insomma. Filippo da Padova, buonasera.
Buonasera, volevo intervenire, come faccio presente, degli interventi stasera su Dino Boffo. Mi ha colpito tra l'altro un ascoltatore che è intervenuto prima ripetendo le parole di Feltri che avevo già sentito dalle altre sere. No, quella persona non ha i titoli per accusare, qui sembra appunto che nessuno più possa dire niente di nessun altro. Un po' questo stile mi spaventa e non mi piace. Su Dino Boffo speravo non si dimettesse, si è dimesso e lo rispetto perché ha avuto il coraggio di fare qualcosa che non va di moda in Italia.
Le dimissioni, e questo è vero.
Le dimissioni, cioè il coraggio di dire colpevole, non colpevole, vero o falso, io mi dimetto per bene appunto della CEI o comunque della Chiesa o della... o di una parte, e credo che vada proprio rispettato per questo, perché i tirannosauri stanno ancora al loro posto e non si vogliono...
Chi sono i tirannosauri?
Prego?
Chi sono i tirannosauri?
Beh, il primo che riconosco è il nostro premier, che è una persona splendida.
E poi qualche altro tirannosauro che dovrebbe dimettersi?
Prego?
Qualche altro tirannosauro, mi piace questa espressione, che dovrebbe dimettersi.
No, questo primo, poi...
Basta, c'è solo questo, c'è solo Berlusconi, va bene, va bene. Mi pare che...
Poverino, un po' preso di mira, è sbagliato.
Non ce ne sono altri tirannosauri, c'è l'unico, lui. Anna Maria da Terni, buonasera.
Buonasera, salve. Sono un'insegnante precaria della scuola ormai da 10 anni e volevo sottolineare la faziosità del titolo del TG5, adesso sentivo anche quello del TG2 riguardante il governo che salva i precari. In realtà il governo non fa nulla di nuovo, io sono 10 anni che sono precaria, se non prendo l'incarico che termina normalmente il 30 di giugno vado in disoccupazione, e la disoccupazione quindi è sempre esistita per tutti quanti i docenti a cui non viene rinnovato il contratto. E poi prendo le supplenze brevi.
Vabbè, quindi, questo governo è... quindi né li salva né li,
no,
li peggiora la situazione.
Sicuramente le immissioni in ruolo sono, lo dico per certo perché la vedo, una cosa che vedo tutti i giorni, sono diminuite nettamente, ma quello che fa il governo è quello che hanno sempre fatto tutti gli altri governi, cioè ci dà la possibilità di prendere le supplenze brevi se non prendiamo l'incarico e la disoccupazione nel caso in cui terminasse il contratto, quindi non c'è nessuna novità, il governo non salva nessuno, anzi se può diminuire perché i conti altrimenti non tornano. Quindi, ecco, questo era il mio intervento e volevo appunto sottolineare questa faziosità del TG5 che mi sembra...
Che invece cosa ha detto il TG5? Ero distratto, ha detto salva precari.
Il governo salva i precari, ma ho letto anche sul Corriere oggi un articolo, ovviamente il Corriere della Sera diceva, semplicemente riportava le parole del ministro Gelmini che si stavano attuando.
Sì, vabbè, insomma, comunque è consapevole, sono titoli e poi alla fine... Certo, le notizie spesso sono diverse dai titoli, questo vale anche per un po' per i giornali, si fanno delle sintesi magari un po' troppo ottimistiche. Grazie anche a lei. Renzo da Roma, buonasera.
Buonasera, si chiama Lorenzo, si chiama da Roma. Intervengo anch'io per il caso dell'Avvenire. Io sono sinceramente molto preoccupato per questi ultimi episodi che si stanno verificando. Non dirò una banalità, ma cioè, se mettiamo insieme le dimissioni e che, soprattutto che cosa ha portato alle dimissioni del dottor Boffo.
Che cos'è che ha portato alle dimissioni del dottor Boffo?
Ma l'attacco, diciamo, da parte di Feltri mi sembra un'ovvietà, è ovvio.
Ma secondo lei era difendibile da parte della CEI che lo ha nominato? Cioè, si poteva andare avanti con quel sospetto e con quella condanna che lui non ha voluto neanche chiarire esattamente nel merito? Si poteva?
Guardi, sinceramente, diciamo, sta a metà. Probabilmente, diciamo, io sono la persona che preferisce la limpidezza al dubbio, per cui probabilmente non avrebbe dovuto nemmeno candidarsi alla direzione del...
Vabbè, adesso andiamo a 15 anni fa, però insomma...
esatto, però insomma, quello che temo è che c'è in pericolo proprio la libertà di espressione, perché stando a Berlusconi non deve parlare l'Avvenire, non deve parlare l'Unità, non deve parlare la Repubblica, non devono parlare gli economisti, non deve parlare... non devono parlare i portavoci del Presidente dell'Unione Europea.
Questo è vero, insomma, vero che non devono parlare, anche Frattini oggi l'ha ripetuto, non devono parlare. Tra l'altro, secondo me è una gaffe, perché ieri la questione era chiusa, invece oggi Frattini, il Ministro degli Esteri, non so perché ha voluto riaprire la questione dei portavoce che non devono parlare, ma insomma c'è stata la battuta di Barroso, Berlusconi ha fatto uno sfogo chiaro sul fatto della burocrazia eccessiva in Europa e sulla confusione generata dai portavoce. Oggi Frattini è rintervenuto facendo, secondo me, un passo indietro. Va bene, grazie. Su tutto il resto, insomma, poi ognuno la vede come vuole. Vittorio da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera. Prima di tutto voglio ringraziarvi perché fate veramente un bel giornalismo, comunque mi piace molto stare in ascolto di quello.
Grazie.
Che fate. E la cosa, volevo ricollegarmi alla cosa di Boffo, perché volevo sottolineare brevemente il fatto che forse a molti sfugge che questa persona, che peraltro conosco poco perché purtroppo non vivo in Italia, sono a Roma per vacanze, diciamo, però sto vivendo in Olanda da molti anni, questa persona ha comunque riconosciuto già in prima istanza una colpa, perché non ha tentato il patteggiamento, non ha ricorso a un grado superiore in appello. Quindi, come uomo normale che ha sbagliato, ha riconosciuto qualcosa di fronte alla legge, nel mio modo di vedere le cose. Quindi, dal punto di vista morale, anche se questo può far rabbrividire Feltri, secondo me è una persona comunque a un livello superiore del nostro Premier, che invece tenta comunque di mascherare o comunque di non accettare di essere giudicato in nessun modo, anzi, diciamo che evita questa cosa, di prendersi le responsabilità che dovrebbe avere come capo del governo e come pezzo dell'istituzione pubblica. Questo è quello che purtroppo penso che sfugga un pochino. Cioè, Boffo, con tutte le sue inclinazioni sessuali o con quello che possa, diciamo, aver fatto, ha comunque ammesso.
Va bene, questo è il suo punto di vista. Giustamente lei sottolinea l'importanza delle dimissioni e, insomma, del passo, del gesto che ha fatto quest'oggi Dino Boffo, che credo restituisca sicuramente ampi margini, insomma, un po' a tutto il movimento cattolico, alla Chiesa, non lo so, almeno io la vedo così in Italia, anche se oggi si ritengono sotto attacco. Dove andiamo? Giorgio da Lecco, prego.
Pronto?
Sì, è in linea.
Buonasera, complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo porre l'attenzione sul fatto che veramente Feltri gli vanno fatto tutti i complimenti, perché è riuscito a spostare l'attenzione dal nostro Premier a Boffo, perché in realtà Boffo ha scritto delle cose sulla moralità del nostro Presidente. Che cosa succede? Ora vediamo l'imputato che Boffo, e di Berlusconi non si parla più, delle escort, di tutto quello che è l'immoralità del nostro Presidente. È riuscito a fare un'operazione perfetta, direi. E un'altra cosa, ha ragione Pansa quando dice ha fatto bene, ha difeso Feltri, perché ha detto ha fatto bene a scrivere quello che ha scritto. Sì, piccolo particolare, la tempistica. Feltri, questo documento qui, da quanto tempo ce l'aveva nel cassetto? Ha aspettato il momento giusto come punizione per Boffo, dopo quello che ha scritto. Io credo che la CEI dovrebbe intervenire, chiaramente l'ha già fatto, a difesa di Boffo, però dovrebbe dire qualche cosa di più sul nostro Premier. Io mi vergogno come cattolico di avere un Presidente del Consiglio di una immoralità eccezionale. Io credo che bisognerebbe aprire un po' gli occhi.
Va bene, grazie.
Grazie.
20:43, ancora un paio di interventi, credo. Fausto da Torino, buonasera.
Buonasera, grazie per la possibilità di intervenire. Volevo dire, io ho ascoltato l'intervento di Pansa all'inizio della trasmissione e mi ha dato lo spunto per allargare un po' il discorso rispetto a quello che è un po' abitudine oramai di quasi tutti, di parecchi giornalisti, diciamo, che è quello di proporre, di fare delle analisi parziali. Cioè, giornalisti del livello di Pansa, ma di molti altri, non possono equiparare un giornale come Repubblica al giornale di Feltri, senza destare il sospetto di essere quantomeno non in buona fede.
Perché non si possono equiparare questi due quotidiani?
Ma il giornale è comunque il quotidiano di proprietà del Presidente del Consiglio, mentre Repubblica non è il quotidiano di nessun leader dell'opposizione.
Vabbè, però insomma svolgono tutte e due la funzione di quotidiani, quell'altro di De Benedetti, la testa numero uno del Partito Democratico, non è che non facciamo troppo, magari, insomma, non so come dire, non ho capito dove vuole arrivare.
No, voglio dire che spesso giornalisti di quel livello hanno sicuramente una capacità di analisi e una lungimiranza nel osservare i problemi quotidiani del paese, che è ben superiore a quella
mia, e quindi?
Della maggior parte. E quindi quando fanno un'analisi avrebbero il dovere di fare un'analisi corretta, libera da ogni possibile equivoco.
Insomma, lei non ha apprezzato l'analisi di Pansa. Vabbè, magari domani riprendiamo l'argomento. Ultimo intervento, Marina da Lecco.
Sì, buonasera. Io volevo rispondere all'appello di Pansa, sono assolutamente della sua opinione. Infatti la prima cosa che ho visto quando ho visto questa notizia al telegiornale è stata: ma chi ha ragione? Perché questa persona non si difende, non dice nulla? O perché i giornalisti non chiedono a lui cosa ne pensa, è vero o non è vero? Abbiamo subito sentito l'opinione della Chiesa, ma io voglio prima farmi io la mia opinione, poi sceglierò da che parte stare. Ma i giornalisti italiani sono un po' carenti in questa cosa, quando c'è qualche notizia in generale non vanno a ricercare la verità. Si limitano
sempre
a...
colpa dei giornalisti, grazie.
Vabbè, comunque mi sento un po'.
Ci dobbiamo fermare qua,
voi,
no? Perché
voi,
siamo in chiusura.
Alle
quindi...
24 sono venuta a sapere di molte cose, tra cui questa sera, appunto, che questa notizia esisteva già da molto tempo e è stata tirata fuori ora. Questa è una cosa che ho saputo solo questa sera, vi ringrazio per questo.
Grazie, ringrazio io lei. Il programma termina qua perché non abbiamo più tempo a disposizione. Un ringraziamento anche a Mattia Nocchi, Antonella Migliaccio in redazione, Valeria Bernardi regia. Ci sentiamo domani alle 18:30.